L'arca di Noè.
Oh, che diluvio!
Che pioggia viene!
Sesta puntata e altri tre animali molto cari all'industria dell'abbigliamento salgono sull'arca di Noè. Si tratta della tartaruga, del coccodrillo e del serpente.
La tartaruga è un animale previdente. Dovendo portarsi la casa sulle spalle, cammina lentamente per non perdere l'equilibrio e le tegole. Certo, trasportare un appartamento non è cosa facile, ma i vantaggi sono veramente tanti. La tartaruga non è costretta a traslocare e non deve pensare ogni volta all'arredamento. Non ha l'obbligo di fare continuamente il cambio di indirizzo, non corre il rischio di essere sfrattata e non c'è pericolo che qualcuno gliela occupi arbitrariamente.
La bella tartaruga che cosa mangerà?
Chi lo sa, chi lo sa?
Due foglie di lattuga poi si riposerà.
Ah ah ah, ah ah ah.
La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù, come un siluro filava via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma venne un incidente, un muro la fermò, si ruppe qualche dente e allora rallentò. La tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi, perché quel giorno poco più in là, andando piano, lei trovò la felicità. Un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai guardato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa. La bella tartaruga nel mare va perché?
Ma perché? Ma perché?
Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè. La tartaruga lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è, dietro una foglia lungo la via lei ha trovato là per là la felicità. Un prato di insalata, un lago di frittata, spaghetti alla chitarra per passare la serata, un bosco di carote, un mare di gelato, che lei correndo troppo non aveva mai notato, e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa.
Enzo, un problema.
Quale?
Ho un coccodrillo che deve andare in scena fra poco e non so come presentarlo al pubblico.
Sui coccodrilli so tutto.
Ah sì? Allora parla, forza.
Il coccodrillo piange e quando piange finge. Ha lo sguardo fisso, immobile come una sfinge. Ma è bene non fidarsi perché il suo pianto non convince. In nome della moda ti costringe a portarlo su una maglietta che stinge. Aristotele addomesticava i coccodrilli, sbraitando e lanciando strilli. I sacerdoti, che erano spesso brilli, li ritenevano sacri e li nutrivano con i fusilli. I cacciatori di coccodrilli producono materiale per toilette, che sono borse, borsette e a volte scarpe strette, che le signore, dalle idee ristrette, continuano a indossare 7 giorni su 7. Nel secolo scorso in India certe madri imbecilli gettavano i propri bambini ai coccodrilli. La scrittrice americana Mary Alcott fece tanti cavilli che voleva farsi missionaria per salvare quei disgraziati figli. Poi scrisse Piccole donne e nessuno si meravigli se le passarono gli umanitari grilli. E c'è la storia di quell'uomo velleitario che comperò un coccodrillo e, fornitosi di tutto l'armamentario, lo rinchiuse in un casalingo acquario. Una sera l'acquario si rompe e lui, mentre l'acqua raccoglie, si aggira per la casa in preda alle doglie. Del coccodrillo ritrovò le spoglie, dolendosi delle sue strane voglie. Ma, cercando nelle stanze, non ritrovò nemmeno l'ombra della moglie.
Canto, 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 ma tu non vedi, ma tu non senti.
Bianco, 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 ma vieni in mano sul nostro amore. Non vedi, non senti, mi struggo dal dolore, pentito il mio cuore. Bianco, 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 ma vieni in mano sul nostro amore. Ah, canto, bianco, mi struggo dal dolore.
Nell'oroscopo cinese il segno del serpente è molto complicato, ma è talmente padrone di sé che riesce sempre a gestire al meglio le sue esigenze e ad appianare qualsiasi difficoltà. Inoltre è anche il segno più intrigante. Il suo fascino ammaliatore è così irresistibile che difficilmente qualcuno riesce a sottrarsi alla sua eterna bellezza. Ho tenuto a dire tutto questo perché nell'oroscopo cinese il mio segno zodiacale è proprio il serpente.
Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è una biscia, ma un vapore che striscia con la traccia che lascia. Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu?
Il cobra col sale, se lo metti fa male. Perché non si usa così?
Il cobra è un blasone di pietra d'ottone. È un nobile servo che vive in prigione. Gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Il cobra non è un vampiro, ma un lamo sospiro che diventa un impero. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te. Il cobra non è un pitone, ma un gustoso boccone che diventa canzone. Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu? Dove passi tu?
Il cobra col sale, se lo mangi fa male. Perché non si usa così?
Il cobra un blasone di pietra d'ottone, è un nobile servo che vive in prigione. Il cobra si snoda, si gira, mi inchioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando amo te.
La mamma va al mercato con la borsa della spesa.
Cosa, cosa, cosa ti comprerà?
Al mercato delle pulci.
Torniamo con le mani polverose nel nostro mercato delle pulci a cercare, a scartabellare.
Tra le cianfrusaglie, negli scantinati.
Ed ecco uscire fuori un disco cetra del 1942, molto strano, col suono diverso dai soliti dischi cetra che siamo abituati ad ascoltare. E si tratta di un disco di Lina Termini, ovviamente con l'orchestra Angelini.
Che poi l'ultimo che ha inciso.
Esattamente, l'ultimo disco di Lina Termini. Perché lei poi si sposò col marito,
con Guerra
e decise di ritirarsi dalle scene.
Tanto è vero che girava questa battuta a lei: speriamo che termini la guerra e che Lina si ritiri.
Oddio.
Sì, ma questa era una battutaccia, però girava all'epoca.
E Lina Termini qui al massimo della forma, veramente. Aveva raggiunto una grazia vocale decisamente molto più sviluppata rispetto ai primi dischi che aveva inciso lei.
Ma questo disco che lo fece prima di partire per la Grecia o dopo? No, prima di partire
per
la Grecia.
Lei credo
anche
che sia proprio
lei...
l'ultima cosa che ha fatto.
Sì, anche perché quando lei è tornata dalla Grecia non tornò più in orchestra, mi sembra.
Ah, ecco, vedi. Tornò, sembra che tornò ai microfoni dell'Eyar nel 46, se non sbaglio, nel 49.
Non te lo so dire bene, ma
cantando
forse molto...
comunque una bellissima canzone, Luci di New York.
Ah, sì. No, questo non te lo so dire bene. E io so che Lina Termini la sentì alcuni anni fa... per telefono, anzi vi diamo una cosa in anteprima, proprio in questi giorni stiamo preparando un disco dove c'è anche questa mia chiacchierata breve per telefono con Lina Termini.
Sì,
che ci racconta alcune cosine molto divertenti.
E questa è una vera rarità, perché insomma Lina Termini non era facile da raggiungere e non era facile strapparle parole sulla sua carriera.
Ma comunque fu molto carina con me, parlò a lungo, perché io la chiamai dalla Rai quando stavamo preparando un servizio su Angelini, e quindi parlammo, mi raccontò alcune cose, fu molto grata di questa telefonata.
Beh, sai, alla fine, quando le intervistò Paolo Limiti per telefono, così, perché lei si rifiutò di andare in trasmissione volendo lasciare di lei il ricordo della bella donna che era stata, anche le ultime foto che sono uscite sui giornali durante gli anni 50 al fianco della figlia, la ritraggono ancora molto bella, molto affascinante, così. Voleva lasciare come le grandi dive un ricordo di lei giovane e
esatto,
avvenente.
Io ti posso dire che infatti proprio in quell'occasione del servizio su Angelini sentì anche Dea Garbaccio, la quale mi disse: guardi, mi chieda quello che vuole, le racconto tutto quello che vuole, ma non mi registri, perché voglio che la gente ricordi quando sapevo cantare e non la vociaccia che ho oggi. Poverina, invece non aveva assolutamente una vociaccia, parlava benissimo, però è molto comprensibile.
Sì, assolutamente sì. E questo ultimo disco, che fino ad ora non abbiamo nominato, è Quando spunta l'alba, decisamente una delle incisioni più affascinanti della Termini, e purtroppo l'ultimo disco che lei ha inciso per la Cetra.
Quando spunta l'alba, mio tesoro, sembra che risorga un nuovo amore. Risorga il nostro amore, e come allora felici noi vivremo, per giurarci ancora eterno amore.
Arsenico e vecchie canzoni.
I peggiori dischi della nostra vita.
E dopo t'amerò.
Nella sesta puntata occupiamoci di Nera Corradi, vera buongustaia del jazzital. Probabilmente di origini oriunde, Nera era dotata di una candida voce, gradevole e melodiosa come quella di Antonella Clerici, e non ha assolutamente nulla da invidiare a Renata Tebaldi. Tentò infatti di affermarsi nella piccola lirica, recitando il ruolo di Albero in una rivoluzionaria messa in scena di La regina del fonografo, ma la critica non seppe apprezzarne appieno il talento e la stroncò. Fu così che, una settimana dopo aver inciso questa Ultime rose, che stiamo per ascoltare, se ne pentì e ordinò al suo maggiordomo di andare in giro per tutti i negozi di dischi di Milano a distruggere le copie esistenti. La disgraziata non sapeva però che il maggiordomo, segretamente innamorato di lei, ne aveva conservata un'unica copia che ascoltava non appena la padrona si assentava per prendere parte alla caccia alla volpe. Ormai pluricentenario, il maggiordomo di casa Corradi si è messo in contatto con me e mi ha fatto dono del disco affinché io potessi tenere viva la memoria dell'immensa Nera.
Portami per me le ultime rose. ultimi ricordi del suo amore. L'ho amato tanto in van e se ne andò lontan perché non ha creduto al cor, al cor. Restano per me le ultime rose per piangere l'amor che più non ho. E nel profumo ancora cercare nel dolore un viso stanco e un'illusione. Nelle foglie d'ogni rosa il passato tornerò. Bacerò la più spinosa che un volto sarà. Portami per me l'ultima rose, son gli ultimi ricordi del suo amore. Per non dover soffrir vorrei poter morir stringendo questi fiori al cor.
Non c'è bisogno di troppe parole per presentare questa perla rara che abbiamo avuto la fortuna di ripescare dal Mare Magnum del nostro archivio. Era il 1948 e Luciano Taioli cantava da soprano leggero negli studi della Odeon. Un giorno venne colto da un raptus di gelosia nell'ascoltare Tina De Mola cantare Veleno nella rivista Tutto è Possibile. Memore dell'insegnamento dato dal titolo dello spettacolo, volle provarsi anche lui nell'interpretazione di questa sognante composizione. Per cui, dopo una notte insonne, alle 4 di mattina del 18 giugno 1948, Luciano chiamò al telefono il maestro Piubeni, che, messosi al pianoforte, in 20 minuti ne scrisse l'arrangiamento e alle 14 del giorno stesso la matrice del disco era già nelle presse degli stabilimenti Odeon. Non ci resta che lasciarci cullare da questo Slow Fox, sognando di essere noi quella rosa scarlatta sul seno di Taioli.
Veleno, se mi baci ti do il mio veleno. Ho una rosa scarlatta sul seno, e dopo t'amerò. Veleno dei miei baci.
se dopo sai che t'avvelenò. Oh, ti trafiggo il cuore. Prendi tutti i baci nominati, cogli di quest'attimo il piacere. Veleno, se mi baci ti do il mio veleno. Ho una rosa scarlatta sul seno e dopo t'amerò. Nominati, cogli di quest'attimo il piacere. Veleno, se mi baci ti do il mio veleno. Ho una rosa scarlatta sul seno e dopo t'amerò. T'amerò.
E anche per oggi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Vi saluta Simone Calomino,
Enzo Giannelli, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Spesso a cuore picche ansiose bocche, chiedono la verità. Principi e plebe vengono qua, Madame di Tebe le carte fa. Ma spesso a cuore picche ansiose bocche, chiedono la verità.
Avete ascoltato Come quando fuori piove.